Allora, non vieni tu? No, io non sto, no, se qualcuno no.
Adesso, se ci sono Sandro, Gianni Paolo e Daniela, se vi fanno delle domande rispondete, e chi vuole o fare domande o interventi. Quello che dicevo prima era che c'era, non so, la Sara aveva lavato sul salterio, la Giuliana, il Bobo, Gigi, quindi anche si possono fare interventi e approfondimenti e domande. C'era anche già qualcosa prenotato, no? Qualche domanda? Ti porto il microfono.
Sì, lo dico tre. Ho uno.
Ah, una domanda a te.
Sì. Sì. Sono Gaetano Bencivini, vengo da Cetraro, Calabria, e faccio parte del gruppo di Bonifati con Suor Chiara e altri. Allora, la prima domanda la vorrei fare a Giovanni Paolo per quanto riguarda il problema della cornice. La riflessione che io faccio è questa: la ricerca di una cornice nei termini in cui è stata proposta mi pare che colga soltanto una sorta di strutturazione esterna. Io avverto invece l'esigenza di sottolineare una specificità nell'unità dei salmi da individuare in quella che si può chiamare una sorta di policentrismo, cioè ogni salmo è una micro unità che si illumina attraverso una sorta di unità invisibile che è presente nella sua visibilità effettiva in ogni singolo salmo. Per cui è come se fosse un'unità di tante micro unità che si collegano attraverso questa struttura invisibile. Non so se questa mia interpretazione può essere compatibile con quello che ho ascoltato. Questa è la prima domanda. La seconda domanda la faccio a Sandro e mi riferisco al Salmo 89. Il Salmo 89, secondo la mia riflessione, si presenta come, usando una categoria logica, come una sorta di reductio ad impossibilem, cioè il ragionamento del rapporto tra Dio, del patto tra l'uomo e Dio, sarebbe stato violato da Dio dal punto di vista di Davide. In realtà è una reductio ad impossibilem perché Dio non può violare il patto e l'uomo che, seguendo una via sbagliata, ha di fatto violato il patto. Su questo chiudo la domanda dicendo che l'89 rappresenterebbe, secondo la mia riflessione, una sorta di variazione paradigmatica tra la prima parte e la seconda parte, nel senso che si passa da una visione del Davide storico a una visione del nuovo Davide, e quindi la prospettiva, e possiamo dire scatologica, verrebbe fuori dall'89 in poi, questa che illumina la parte precedente. La terza domanda collegata a questa la faccio a Daniela e finisco, ed è l'attualità del Salterio. Allora, il Davide storico potrebbe essere la società contemporanea che in modo paradossale capovolge le preoccupazioni del Davide, cioè l'uomo contemporaneo che ha già raggiunto un livello tecnologico elevatissimo, punta ad una sorta di autosufficienza, soprattutto nel mondo occidentale, e si rinchiude dentro un deserto, un esilio, una lontananza da Dio, il cui volto va invece individuato oltre i cancelli elettronici e va letto nella miseria, nella povertà dilagante nel sud del mondo. Allora, la lettura dell'attualità del Salterio è proprio quello di introdurre nel deserto valoriale del mondo occidentale i grandi valori della solidarietà che recuperano come fattore centrale e forte il messaggio della povertà. Questa è la domanda. Scusi.
Proviamo a raccoglierne qualcuna di domande prima di rispondere.
Che qua non risponde nessuno, non so neanche se funzionano sti cosi qua. Allora, visto che nessuno risponde, io veramente non ho, cioè, posso solo dire una cosa rispetto alla domanda che hai fatto a me, insomma, cioè insomma è evidente che il tema del povero e del salterio, cioè del povero come figura essenziale nel salterio, è e rimane fondamentale. Il povero non è solo una categoria spirituale, come mi sembra che dicesse Sandro anche riferendolo al primo libro, no? O al secondo? Al secondo libro. E cioè appunto che è evidente che l'attualità del salterio può essere applicata in un qualche modo a tutto quello che è la povertà concreta che oggi per la maggior parte si è spostata, insomma, nel sud del mondo, che è povero rispetto al nord, con tutto quello che sappiamo di queste dinamiche, e quindi sicuramente si può forse dire che per le comunità cristiane del sud del mondo che pregano il salterio, può essere sicuramente più vera questa immedesimazione con la figura del povero. Rimane però il fatto che io credo davvero che la povertà non sia soltanto quella economica, e che ci sia una grande povertà anche qua da noi, in mezzo a noi, e ripeto, non di tipo economico, ma una povertà spirituale, una povertà di mezzi, una povertà proprio nella ricchezza, la povertà che è la povertà dei valori, potremmo dire. Insomma, adesso io parlo in modo un po' così semplice, perché non so poi neanche fin dove posso spingere, che cosa può dire, però mi sembra quindi che l'attualità del salterio come salterio dei poveri valga anche per ciascuno di noi, non solo in senso spirituale, cioè riconoscendo la nostra piccolezza e la grandezza invece della gloria di Dio, ma che valga davvero per tutti i poveri che sono in mezzo a noi, che sono tanti, poveri di mezzi economici in parte, ma anche poveri perché non hanno avuto tutte queste ricchezze di doni e di consapevolezza della bontà di Dio, insomma, noi ci sentiamo molto ricchi in certi momenti, no? E quindi penso che ci siano anche in mezzo a noi, che quindi la verità e l'attualità del salterio in questa luce sia non soltanto è applicabile ovviamente a coloro che sono prima di tutto poveri concretamente, ma anche chi è povero nello spirito, per così dire, ma non perché si crede povero facendo finta di essere povero, ma perché manca di tante cose, a volte anche a livello intellettuale o a livello di formazione, scuole, insomma, ci sono tante povertà, ecco. Quindi credo che questo sia valido anche per noi come attualità. Non so se però i miei predecessori volessero provare a rispondere, perché non posso rispondere anche a quello, perché non so rispondere a voi io. No.
Io prendo coraggio per dire una cosa che avrei voluto forse che dicesse, cioè è venuta fuori dalla Daniela oggi, ma la volevo un attimo forse risottolineare, perché collegava il discorso della Daniela con quello di ieri pomeriggio dei salmi imprecatori. Cioè la dico così come condivisione di una cosa che mi aveva dato molta gioia qualche anno fa e che così mi sembrava l'occasione bella per condividerla. Cioè qualche anno fa mi è capitato di dover leggere molti commenti sui salmi, soprattutto nei commenti ebraici. Mi aveva colpito molto e questa cosa che la Daniela ci ha spiegato stamattina dei nomi di Dio, sì, dei nomi di Dio, cioè i commenti ebraici, almeno quel po' che ho letto io, vedono molto nelle pagine del Salterio questa tensione, oppure queste due facce del Signore col nome della misericordia e il nome della giustizia. E questa cosa qui mi sembrava anche la risposta al problema che noi cristiani possiamo avere sui salmi imprecatori, cioè questa sete di giustizia e questo fatto che Dio è anche il Dio della giustizia e insieme è il Dio della misericordia, è una delle risposte al problema dei salmi imprecatori, secondo me, perché anche è anche molto attuale in noi, anche se ci sembra che non sia giusto, però di fatto noi abbiamo una grande sete di giustizia e quindi invochiamo il Signore anche come giusto giudice. E quindi questi commenti che trovano quasi in ogni pagina questa tensione tra la misericordia e la giustizia, che noi facciamo così fatica a tenere insieme, in realtà recitando il Salmo come la risolviamo, perché in Dio si risolve. Ecco, questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda, che volevo risottolineare una cosa che ha detto Giovanni Paolo, che a me è piaciuta molto, e cioè molti commenti ai salmi, anche le note così della Bibbia, delle Bibbie che abbiamo in mano noi, tante volte in quasi tutti i salmi che cominciano con la lode, poi con il lamento, poi di nuovo la lode, appunto spiegano il salmo dicendo questo è un cambiamento di situazione, sopravvenuta la salvezza, allora il fedele ringrazia. E invece mi sembra molto importante risottolineare appunto quello che è già stato detto, solo lo risottolineo, che non è detto che ci sia il cambiamento di situazione, è che il fedele sa che deve sempre lodare, perché loderò il Signore in ogni tempo vuol dire anche questo, cioè lo lodo nella distretta e lo lodo nel momento di...
Adesso stavo pensando, no, alla domanda di Gaetano, dico bene? No, io non so aggiungere molto, mi sembra che più che una domanda è una proposta, cioè di integrare una presentazione dei pilastri del Salterio, cioè più importanti che servono per capire il discorso generale che può fare il Salterio, con un esame più dall'interno dei singoli salmi. Io ho capito addirittura così, ogni salmo in un certo senso contiene tutto o quasi, e io penso che sia vero, forse non contiene tutto ogni salmo, però contiene molto, ecco, e quindi vedere l'unità del Salterio, oltre che sul piano di quello che si può indagare sull'organizzazione del Salterio, quando è stato edito come libro, vederlo questa unità più dall'interno. Nel senso che ogni... però non so se ho capito bene la sua proposta, ma sembra... Adesso mi veniva in mente, mentre Sara parlava, per esempio un testo come, mi pare che sia Geremia 20, non so se avete presente Geremia 20, no, dove c'è tu mi hai sedotto. Ma non bisogna leggere solo quel pezzettino lì, bisogna leggere tutto. Dove c'è un passaggio, o più di una volta un passaggio improvviso da una lamentazione o da un molto dura a un ringraziamento, poi di nuovo, anche lì è posto lo stesso problema. Ecco, è cambiato qualcosa in quel momento per il profeta? E come mai improvvisamente ringrazia il Signore? Non so se avete presente il testo, stavo pensando tra me e me. Invece avevo io una cosa, da ricordare, mentre Daniela parlava dei nomi, e soprattutto sottolineava, come molte volte torna, l'espressione tradotta oggi amore e fedeltà, o tradotta precedentemente misericordia e verità, ecco. Come questo, molto, molto probabilmente, è il binomio del prologo di Giovanni. Pieno, anzi sono tre le parole, pieno di grazia e di verità, è esattamente Rav, Hesed ve Emet. È il modo di tradurre, perché ci sono diversi modi per tradurre Hesed ve Emet. Difatti si vede le traduzioni anche in italiano. Uno dei modi per tradurlo in greco è quello usato da Giovanni, Charis ve Alicia. Alicia, pieno di grazia e di verità. Pieno di grazia e di verità. Se è così è molto importante, perché vuol dire che Gesù è visto come colui che ha la pienezza del nome di Dio. La gloria di Gesù non è altro che la gloria stessa di Dio. La gloria di Dio è quella descritta in Esodo 34, quando Dio manifesta il suo nome. Gesù è pieno di questa gloria. Ma comunque, certo, c'è un rapporto molto, molto stretto.
A me sembra che sia un po' forse troppo schematico dire che nella seconda parte del Salterio, cioè dal Salmo 90 in poi, si parla della escatologia, mentre la prima parte sarebbe storica, perché troviamo già molti spunti escatologici anche nella prima parte. Questo è fondamentale in tanti salmi, canti di Sion, per esempio, che ho ricordato, adesso non ricordo esattamente, 46, 48 mi pare, anche il Salmo 72, che sono le promesse messianiche che si trovano alla fine del secondo libro del Salterio, sono evidentemente escatologiche, sono delle promesse che l'autore dei Salmi vede realizzate, non ancora realizzate, che sono un ricordo delle promesse di Dio che Dio dovrà realizzare. E quindi sono una proiezione già nell'escatologia. Mi sembra difficile soprattutto anche per un altro motivo, cioè questo implicherebbe il fatto che tutta la prima parte, per esempio, dal Salmo 1 e 72, dove troviamo tutti i salmi, per la maggior parte, di Davide, Salmo 72 si dice, qui finiscono le preghiere di Davide, alcuni vogliono vedere in questo la vicenda storica di Davide. Ci sono due autori in particolare, uno è il Gulder, uno è il Walton, e sono molto contestati, primo perché non sono in ordine cronologico. Se vogliono fare la storia di Davide, come mai quando ci sono le contestualizzazioni si cita prima una contestualizzazione che viene dopo nella vita di Davide e poi dopo, più avanti, viene citata una contestualizzazione che è prima? Probabilmente è la ricostruzione non tanto storica, ma all'autore del Salterio interessa vedere in Davide quello che gli ricorda l'esperienza di Israele nell'esilio, quello che serve a lui per, riguardo all'esperienza di Israele nell'esilio, fare un suo discorso che ha degli appunti, ha degli spunti storici, degli appoggi anche, ma non è non è storico, puramente storico. D'altra parte ci sono anche dei salmi storici nella seconda parte. Quindi non so, mi sembra molto schematico dire la prima parte è storica, la seconda è escatologica. Forse non soddisfa tutte le esigenze che l'autore aveva in mente quando ha redatto l'ultimo redattore dei salmi. Poi la domanda sul Salmo 89 veramente toccava a Giovanni Paolo, non l'ho fatta. Potrei cavarmela così. La domanda era, no, il Salmo 89 presuppone una disubbidienza, ho ben capito, se ben ricordo, da parte dell'uomo. Non so chi ha fatto la domanda. Chi? Impossibile.
Per cui in realtà si evidenzia che l'errore viene commesso dall'uomo.
Sì.
Quindi in questo senso volevo evidenziare questo aspetto della discontinuità che da quel momento in poi si poneva con la seconda domanda.
Sì, c'è una discontinuità, c'è anche, secondo me, la sottolineatura, questo è vero. Io volevo semplicemente rilevare, non so se forse non rispondo, quello che dice il Salmo, quello che rivendica il salmista, dice a un certo punto: tu avevi detto, lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra, gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza, gli sarà fedele, stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. E dice: se i suoi figli abbandoneranno la legge, non seguiranno i miei decreti, eccetera, eccetera, punirò con la verga il loro peccato, con flagelli la loro colpa, ma non gli toglierò la mia grazia. Cioè, è una cosa che Dio fa, in un certo senso, al di là del patto: non gli toglierò la mia grazia, alla mia fedeltà non verrò mai meno. Dio ha fatto il patto giurando sulla sua fedeltà, è questo il punto. E la fedeltà di Dio, che Dio aveva, nel momento in cui ha stretto il patto, si era vincolato non solo, per così dire, alla fedeltà dell'uomo, ma alla sua fedeltà. È lì che punta il salmista. Certo, non dimentica anche se i tuoi figli, eccetera, saranno fedeli, e lo ricorda anche il salmista, se non seguiranno i miei decreti, non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga il loro peccato. Ma questo per l'autore del Salmo non è un venire meno alla grazia, c'è qualcosa in più che avviene in quel Salmo. Dio viene meno alla sua fedeltà perché toglie la grazia. Non so dire di più, però.
Due piccole domande. La prima, così è una, così, legata a uno degli aspetti che era stato detto nell'introduzione, appunto, si diceva che la divisione del Salterio in cinque libri corrispondeva ai cinque libri della Torah. mi pare che poi questo non sia stato sviluppato sulla base di questa interpretazione che a me è sembrata molto, veramente molto interessante e molto illuminante per tante cose. Se potete dire ancora una parola, se c'è spazio, su se questa interpretazione per cui i cinque libri del Salterio corrispondono ai cinque libri della Torah, c'è, se può dire una parola di più al di là a livello contenutistico. La seconda cosa riguarda appunto l'intervento di ieri, anche poi per quello che così le parole che abbiamo scambiato al di fuori dell'incontro. Certamente è stata un'riflessione veramente molto bella rispetto ai salmi imprecatori. La domanda è se non ci sono testi, altri testi della Bibbia che resistono in qualche modo, che ripropongono il problema, o che non si lasciano, che non trovano ancora risposta in questa riflessione che Giovanni ha fatto sulla violenza, vendetta, nemici, eccetera, nella Bibbia.
Allora, io volevo correggere una cosa che ha detto Gaetano alla fine. Il mondo non va verso una catastrofe, il mondo va verso alla fine il ritorno del Signore, per cui comunque, anche se è vero quello che diceva, insomma è sempre questa, no, la chiave interpretativa, anche poi per vedere quello che dicono, insomma, i salmi, quello che noi crediamo, che insomma... È vero che c'è la prevaricazione, che vediamo la prevaricazione del potente, del ricco, sul povero, sul misero, però deve essere assolutamente certa la nostra fede che il Dio che fa giustizia è alle porte e che noi attraverso questa preghiera possiamo affrettare questo suo ritorno. È solo una correzione di termine, vogliamo dire penso la stessa cosa, ecco, ma non si va verso una catastrofe perché altrimenti... Cioè, non possiamo più neanche rivolgerci a Dio, insomma.
Sui cinque libri non so dir di più, non so niente su questo, non saprei collegare i cinque libri della Torah ai cinque libri, ho solo citato il Midrash, che si trova anche in molti testi, è anche facile, non so se ci sia di più. Invece sull'altra cosa è troppo complessa, difficile. Mi pare di aver capito così che Luca dice ci sono altri testi nella Bibbia che non si possono inquadrare, indubbiamente questo è vero, in questa proposta, per cui certe preghiere, qui si parla di preghiere però, non tutti i testi sono una preghiera, non tutti i testi sono una preghiera, dico, comunque nei salmi si parla di preghiere, servirebbero, anche questo non so se sia sufficiente, io personalmente non lo so, servirebbero alla lotta interiore del salmista, alla fedeltà. Io penso che in generale molti testi nella Bibbia che rimangono difficili. E che comunque c'è sempre un problema, come diciamo, ermeneutico, cioè le cose si decidono a seconda della chiave di interpretazione che si prende. Ogni testo, certi testi possono essere letti, applicati in modo molto diverso. In un sistema religioso, diciamo, in un mondo religioso come quello biblico, che dipende da testi, cioè se ogni problema, anche storico, diventa sempre un problema ermeneutico, perché tutti si appoggiano ai testi, sia i sionisti religiosi, sia gli antisionisti radicali, tutti si appoggiano ai testi. Quindi è chiaro che il problema ermeneutico è fondamentale, però non si può sviluppare qui, poi non so se saremo in grado. Io penso personalmente da anni che il problema ermeneutico non si risolve dentro il problema ermeneutico, non si risolve col ragionamento sull'interpretazione, ma si risolve col rapporto con la storia. Un po' l'ho suggerito anche parlando dei salmi imprecatori, quando ho detto che dipende da chi li dice. Chi dice a Dio, ecco, intervieni col tuo giudizio, vendica, eccetera. Se li dice uno che non può far niente e che sa che non potrà mai far nulla e che non ha nessun appoggio se non Dio, è una cosa. Se li dice uno che ha in mano un'arma, potrebbe servire quel testo per giustificare l'uso di quell'arma. Cosa? Dipende molto dalla situazione di chi li dice, cioè quindi dalla fedeltà storica. Non credo che si risolva, i problemi più acuti e profondi della interpretazione biblica si risolvano col ragionamento ermeneutico, anche se molto importante. Penso io questo. Israele, nel caso concreto, poi nella parola di Luca indirettamente c'è la situazione oggi in Palestina, è chiaro, si legge la Bibbia lì. Israele ha vissuto per 19 secoli, 20 secoli, consapevolmente, secondo i dettami del Talmud, escludendo radicalmente, pena una ribellione plateale, ecco, contro la volontà di Dio, escludendo assolutamente un'interpretazione delle speranze messianiche in senso storico, praticamente. Cioè, ha sempre ribadito le speranze messianiche, per esempio, della terra, sempre, tutte le liturgie, l'anno prossimo a Gerusalemme, senza mai poterne dedurre una conseguenza storica e politica. Questo è un fatto, consapevolmente questo. Adesso è chiaro che alcuni hanno dedotto delle conseguenze, tendono a dedurre dalla scrittura, dalla teologia, delle conseguenze storico-politiche. Le cose cambiano molto. Molto dipende da questo. Chi ha ragione, cioè chi è nella linea della fedeltà alla tradizione. Noi vediamo che qui la tradizione conta. Non c'è solo la Bibbia, c'è anche la tradizione. Cioè, c'è una chiave per l'interpretazione delle speranze bibliche determinata dalla tradizione. Però non saprei andare più avanti in questo, mi serve solo per esemplificare.
Anch'io non so dire molto sul rapporto tra cinque libri della Torah e cinque libri del Salterio. Una cosa molto ovvia è che questo è un assioma, un principio fondamentale della lettura ebraica della scrittura, e dice ovviamente che come la Torah è una unica rivelazione e della vita del popolo di Israele, così è del Salterio, è tutto dato da Dio ed è il rapporto strettissimo col cuore stesso della rivelazione. Ed è dato attraverso Davide. Ecco, questo può essere importante come elemento a cui siamo arrivati in queste lezioni. I commenti più significativi della tradizione ebraica sottolineano che sostanzialmente l'autore del Salterio è Davide, è essenzialmente Davide, così come con la minuscola l'autore della Torah, con la minuscola si intende, è Mosè, perché fu data al grande profeta la parola del Signore. E questo mi sembra uno degli esiti più importanti, decisivi, ai quali siamo arrivati attraverso l'analisi di questi giorni, dei primi due giorni, perché il discorso di oggi ovviamente aveva una configurazione diversa. Cioè, mi pare essenziale che attraverso argomenti di carattere testuale, attraverso un'analisi filologica dei testi e delle connessioni che li contraddistinguono, si sia arrivati a una conferma nuova di quello che nella tradizione più autorevole della Chiesa e di Israele sempre era dato come oggetto di fede fondamentale, l'unità del Salterio. Questa è una cosa immensa, sembra di scoprire l'acqua calda per chi ha studiato non gli autori contemporanei come me d'altra parte, ma soltanto gli autori ebrei medievali, ma qualche lettura l'abbiamo pur fatta e sappiamo che fino a qualche anno fa chi avesse sostenuto una cosa del genere si sarebbe preso o del fondamentalista o dell'imbecille fondamentalista. Questo va tenuto estremamente presente, così come con riferimento al lavoro fatto lo scorso anno sul Cantico dei Cantici. Ci può essere una sorella, una famiglia che, insomma, beato lui forse, non ha mai preso in mano un commento contemporaneo al Cantico dei Cantici, o non ha mai sostenuto un esame in università che avesse a che fare con queste cose, ma fino agli anni Ottanta, e anche oltre, era impossibile dire il contrario. Trovare una conferma nuova, non come semplice dato di fede della tradizione, ma trovare una conferma alla tradizione, attraverso un'analisi puntuale dei testi, e cioè verificare come l'idea o la speranza messianica, meglio ancora, come la persona stessa del Messia, sia il cuore del Salterio, è qualcosa di semplicemente immenso per la nostra fede e per la nostra speranza, qualcosa che ha un valore incommensurabile. Così come l'avere provato a dare un tentativo, a proporre un tentativo già significativo di risposta dinanzi ai problemi gravi che il Salterio pone e che stanno alla base della dolorosa esclusione di parte di esso nella recita del Salterio da parte della Chiesa. Questo così mi pareva che andasse ribadito, starà poi a noi proseguire nel lavoro. Don Giuseppe ci ha insegnato che ogni discorso va sempre tenuto aperto, perché un bravo accademico non chiude mai i discorsi, uno più uno fa due oggi, ma poi domani chissà, ed effettivamente chi fa matematica oggi mette in dubbio perfino questo. Quindi i discorsi vanno certamente tenuti aperti, ma questo dato è di importanza assolutamente enorme, e non è un dato di natura puramente intellettuale, ma è di natura spirituale, perché ci mette nel cuore stesso del libro che sta alla base della nostra fede e della nostra speranza. Concludo così. Io non so se queste parole che ci siamo detti e che dovremmo riprendere, spero, insomma, in altre circostanze, debbano avere una diffusione nella Chiesa. Io la metto lì come provocazione. Dinanzi a un Papa così legato alla tradizione, ha un senso o non lo ha? Dire queste cose in modo più significativo all'interno della Chiesa, dinanzi anche a nuovi studi, che tra l'altro vanno, a quanto pare, in modo sufficientemente concorde in questa direzione. Questo per la gloria di Dio, anzitutto, per la fede nella sua parola, nella quale neanche un alef, una bette possono cadere, come ci diceva stamattina. E poi concludo per le enormi conseguenze che ciò ha. Pensiamo ad esempio al rapporto con le altre Chiese, e quindi al rapporto strettissimo che ha con l'ecumenismo o col fallimento di esso, una fede più chiara nell'unità delle scritture e nel fatto che tutto il Salterio parla del Messia. E Sandro aveva proposto un titolo che poi non ha sfruttato, ma che a me piaceva molto perché pensavo a una pubblicazione di successo, un best seller, Il Messia vivente nel Salterio, bellissimo come titolo, insomma, troviamo un editore stolto come PM, lo pubblicherebbe immediatamente, per dire, ecco, insomma, ma Il Messia vivente nel Salterio. Pensiamo al rapporto con l'ebraismo, pensiamo al fatto che un Salterio mutilato già esclude un vero dialogo con l'ebraismo credente, insomma, e quindi a come questo ci tocchi in modo direttissimo. E ultimissima cosa, pensiamo in termini esistenziali alle tante cose che ci hanno ricordato anche ora Giovanni Paolo riguardo alla povertà e alla condizione, per dire, il Salterio come Ani, no? Come povero, come Anavim, insomma, come persone che non hanno niente e che non sono niente, in questo duplice significato che hanno i termini nel linguaggio ebraico. Pensavo che questo, più che mai oggi, con riferimento a una riflessione sulla povertà nel senso più globale del termine e dinanzi a così ai problemi insolubili che attraversano i nostri mondi spirituali e culturali, sia la direzione verso volgere lo sguardo. Il Salterio è la preghiera di chi non ha nulla dal punto di vista umano e che perciò può chiedere a Dio la giustizia, sapendo anche perdonare il suo nemico, perché il Signore ci fa la grazia, come a volte constatiamo anche nel nostro piccolo mondo del lavoro, di poter chiedere a Dio giustizia quando ad esempio la scuola, siamo insegnanti purtroppo, va a quel paese, ma sapendo anche perdonare, se il Signore ce ne fa grazia, quel singolo insegnante non Einstein che ci fa torto in quel momento. Non è detto che le cose siano in contraddizione, anzi, ma la condizione, e voi ce l'avete ricordato, è di non avere niente e di non essere umanamente niente.
Volevo dire che sul fatto dei cinque libri, esiste anche un Midrash che dice che la Torah è in cinque libri, i Salmi sono in cinque libri e appunto Dio ha dato a Mosè la Torah e ha dato a Davide i cinque libri del Salterio perché in questo modo Israele possa dialogare con Dio sulla Torah, perché è la risposta, la Torah è la parola di Dio a Israele, i Salmi sono la risposta di Israele a Dio sulla Torah, e il dialogo è sulla Torah. In questo modo la Torah è preghiera ma è anche insegnamento, e questo per me è fondamentale, forse non ci abbiamo insistito abbastanza, e poiché è insegnamento, anche noi che forse non siamo fra i poveri abbiamo il diritto di leggere, il dovere di leggere il Salterio per imparare quello che esso dice. Non è solo la preghiera del povero, ma è anche l'insegnamento di Dio dato in quella forma, in quel modo. Non è solo preghiera, è anche insegnamento sul popolo messianico, sul popolo povero di Dio, il popolo povero e umile. E quindi c'è ancora una validità, anzi forse un motivo in più per poter leggerlo anche noi, che forse non siamo oggi fra i poveri del Signore, anzi togliamo il forse che è meglio.
Cioè, credo che chiudiamo perché l'orario si è fatto tardi anche. Attos è dovuto partire, credo che sia già andato perché doveva celebrare messa anche a Montesole per le sorelle malate. E noi iniziamo il vespro subito, su 5 minuti iniziamo il vespro.